Allora, come ultimo incontro, no, vi dicevo, vorrei lasciare questo invito, no, che è un'espressione che usa Gesù per i suoi discepoli, facendo intuire la grazia che ricevono. Gli dicevano che io resto molto colpito da questo: a voi è dato il mistero del regno di Dio. Per esempio, questo lo leggete in Marco 4, versetto 11. Oppure, a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli. Matteo 13, versetto 11. Allora, per riflettere un pochino, no, attorno a questo, quello che in fondo vi dicevo, cioè noi è come se non ci disponessimo, o comunque non siamo disposti, ad apprezzare la verità che ci viene svelata. Cioè è come se noi non diamo quell'importanza, quella profondità, no, quella immensità di favore che ci viene fatto. E noi siamo, come sempre, troppo concentrati su di noi, quindi sembra quasi, no, che davanti alla rivelazione siamo noi che prendiamo qualcosa per comportarci in un certo modo, no? Invece la dinamica è opposta, cioè noi ci apriamo questa rivelazione, se questa rivelazione ci tocca, noi automaticamente cambiamo, se no non si riesce. Allora, questo ecco, riflettere su questa cosa, cioè io la gioco attorno a tre passi. Sono il passo di Luca 12:32, a voi è dato. Poi Luca 6:20, vostro è il regno. E Matteo 11:25, ai piccoli è rivelato. La combinazione di queste tre cose, di questi tre passi, fanno capire quale favore, quindi quale grandezza di favore noi riceviamo nell'essere discepoli di Gesù. Penso che ricordiate che il capitolo 13 di Matteo, che è il capitolo delle parabole del regno, è preceduto da un piccolo evento, quando sono i familiari di Gesù con sua madre che vengono a cercarlo, e Gesù sottolinea che non ha a che fare con la sua origine, diciamo, di sangue, con i suoi legami di sangue. Ha a che fare invece con un'altra origine. E quando dice, guardando i discepoli, chi è? Mia madre, i fratelli, no? E sorelle, sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Allora, quello che noi facciamo fatica a cogliere è che quando poi Gesù, subito dopo, racconta le parabole del regno, in realtà avviene questo: se lui fa valere un'intimità di rapporto con i suoi discepoli, quando racconta le parabole non fa che illustrare la bellezza di questa intimità. Ma se noi non cogliamo questa intimità, la bellezza delle parabole non la cogliamo. Avviene secondo quello che alla fine poi Gesù dirà: non vi chiamo servi, vi chiamo amici, perché vi ho fatto conoscere, cioè vi ho svelato i segreti di Dio. Ecco, questo essere come depositari, da discepoli, no? Depositari dei segreti di Dio, quasi quasi non ci tocca neanche, quasi quasi non ci riguarda neanche. Cioè è come se tutto la fatica, lo sforzo, è collegato a che noi dobbiamo rispondere, che noi dobbiamo fare, no? Noi dobbiamo, cioè questa cosa mette troppo avanti noi stessi, anche a fin di bene, ma quando l'accento è su di noi, i guai arriveranno. Bisogna togliere questo accento su di noi. Il togliere l'accento vuol dire che il cuore si deve aprire, non come dire, come orientare in maniera precisa verso una cosa, si deve aprire per essere toccato. Allora, quando Gesù incomincia a raccontare le parabole del regno, la prima è quella del seminatore, no? Non è però la prima di una serie, è la prima nel senso che tutte le altre specificano il contenuto di questa. E come dire, la rivelazione speciale di questa parabola è che Gesù è il seminatore ed è anche il seme. Seminatore e seme sono la stessa persona, e noi quando accogliamo il seme, quindi la parola, accogliamo Gesù. Quando facciamo crescere la parola, noi facciamo crescere Gesù, cioè quello del diventare una cosa sola con lui, no? Che poi è tipico di una relazione amorosa, no? Allora, la rivelazione di questa parabola è che la parola non ha un contenuto specifico, la parola è collegata al volto che esprime, al volto che la pronuncia. Cioè la parola ha un volto. Quando noi accogliamo la parola, noi siamo immessi in una relazione. Se voi non cogliete questa relazione, per quanto vi decidete a seguire la parola, questa parola non rilascia la sua potenza, perché la potenza della parola è proprio quella di inglobare nella relazione in modo da farvi gustare l'amore di Dio che poi si estende sul mondo. Infatti la parola dice, no, la parabola comincia con il seminatore uscì a seminare, no? Tutti i commenti dei padri, tutti, quel uscì e il verbo si fece carne. È caratteristico, nessun autore moderno presenta le cose così, ma non credo che gli autori moderni sono più intelligenti degli autori antichi. Allora, senza percepire questo movimento di venuta, di rivelazione, di apertura dei cieli, no? Di accondiscendenza ricca di compassione, no? Da parte di Dio, come si fa a cogliere il senso delle parabole? E la prima parabola è come se presenta la forza di questa venuta che non teme nessuna disposizione previa dell'uomo. L'uomo, in genere la parabola parla di quattro tipi di terreno, no? I tre non produttivi e uno produttivo. Normalmente per arrivare noi al produttivo dobbiamo lasciare le tre modalità non produttive, ma noi possiamo ascoltare la parola di Dio nella prima disposizione, quando dicevo ogni pensiero passa e tutti hanno diritto di passare. Allora, se noi percepiamo che quando riceviamo la parola la riceviamo come una rivelazione di Dio, allora anche se ci trovassimo lì, cominciando da lì, noi possiamo arrivare poi a essere terreno che porta frutto. Non importa dove ci troviamo. Questo fatto del non importa dove ci troviamo è collegato a che il movimento primo non è in rapporto alla nostra perfezione, ma è in rapporto alla nostra apertura di cuore, a quella sensibilità rispetto all'amore di Dio. È lì che funziona il cuore. Allora, la parabola del seminatore è quella che dà le coordinate per vedere il processo interiore che la fede in Gesù mette in moto. i tre tipi di terreno sarebbe, no, quello che è disattento, quello che diventa duro di cuore e quello che invece si lascia soffocare, no, dalla ricchezza, no? Man mano che noi lasciamo quello, diventiamo terreno buono. Quel diventare terreno buono vuol dire che noi impariamo poco a poco a gustare quello che ci viene dato. Non immaginate mai le cose in rapporto alla perfezione, ma in rapporto a un gustare, in rapporto a un godere. Cioè, man mano che noi veniamo meno in questa improduttività di terreno, vuol dire che noi cresciamo nel godimento del frutto. Più il cuore gode, più lavora bene. Se il cuore non gode, lavora male. Per un po' sta ancora sulla strada, per un po', ma dopo si stufa anche di quella. Allora, il primo invito è proprio cogliere questo: se Dio ci fa la grazia di far conoscere qual è il suo segreto per noi, lasciatevi toccare da questo. Non abbiate altro intendimento nella via spirituale. Lasciatevi toccare da questo. Allora, quel lasciarci toccare, che è quello che poi è collegato ad avvertire la gioia, si riferisce alla prima beatitudine. Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Di per sé questo collegamento è molto potente, anche se noi non ne avvertiamo la forza, l'intensità. Cioè, collegare la felicità con la dimora di Dio nel cuore dell'uomo. Quando si dice vostro è il regno, vuol dire che Dio abita voi. Voi godete come abitazione di Dio. E mi pare che sia un'espressione tipicamente femminile quando si dice, io ho già ricordato, voglia di casa, mi sento abitata. Gli uomini non dicono così, ma una donna sì, mi sento abitata. E l'abitazione non sono le quattro mura, è un calore, voglio dire, no? È un luogo in cui tu stai bene perché sei tenuta, sei, come dire, onorata, no? Sei accarezzata. Cioè, l'essere abitati ha questo risvolto di intimità. Per l'uomo è più difficile arrivare a questo, ma per voi donne è più immediato cogliere questo. Allora, la felicità è collegata all'abitazione di Dio, ma l'abitazione di Dio è il nostro cuore. Quindi la stranezza di questo collegamento non si scopre all'inizio, ma si scopre alla fine. Alla fine delle beatitudini Gesù fa l'esempio dei profeti. Il profeta che liscia è un profeta fasullo. Il profeta che, come dire, dicendo la verità poi è contrastato, è il profeta vero. Allora, proviamo a riflettere su questa dimensione. Gesù definisce la situazione degli uomini felici in rapporto ai profeti. La prima bordata: non c'è nessun profeta beato, nel senso che tutti hanno una vita, ma diciamo, disgraziata. Ma non disgraziate per gli eventi, cioè per star fedele al tuo essere profeta, tu ricevi sempre contrarietà. L'esempio di Geremia è proprio caratteristico. Geremia, quando c'era un fuoco, no, nel mio, non riuscivo a contenerlo, ma prima dicevo basta, non ne posso più. Ma da quando ho incominciato ad ascoltare il Signore mi capita questo, e lui finisce la vita esattamente all'opposto di come l'ha immaginata. lui ha sempre predicato contro l'alleanza con l'Egitto e i suoi accusatori lo portano in Egitto e muore in Egitto. Ma lui, di lui si ricorda: ho questo fuoco che non riesco a contenere, no? Allora, questo solo per sottolineare che quel beati, povero, questa beatitudine non è sentimentale, cioè è molto più potente. Allora, un uomo provato, vessato, messo alle strette, è come un profeta vero la cui fedeltà a Dio nel suo amore per il popolo risulta luminosa e incrollabile. Allora il punto è proprio questo. Solo colui nel quale Dio dimora, solo colui nel quale la sua parola è trasparenza, quindi la parola del profeta fa trasparire la parola che lui ha accolto, solo quell'uomo può dirsi felice. Se noi consideriamo gli eventi umani, noi cominciamo, facciamo così, un momento. Se invece considerate il contenuto, può essere felice perché in lui non è mai venuto meno l'amore di Dio. Ma questo amore non è un qualche cosa di individuale. L'amore di cui Dio riempie partecipa dell'angoscia che ha Dio, per cui il suo amore arrivi a tutti. Non esiste un amore semplicemente sto bene e stop. Ma l'amore è tanto più intenso quanto più si angoscia a che qualcuno resti privo. Allora, Gesù non parla in generale quando dice le beatitudini, parla ai suoi discepoli. È come se dicesse: se avete conosciuto me, se conoscete me, queste sono le conseguenze, questi sono gli effetti. Quel se avete conosciuto me a noi sfugge. Noi ci riferiamo alla serie di beatitudini come fossero disposizioni da mettere in pratica. Ma dove pescate la forza per mettere in pratica? Dove trovate l'energia per mettere in pratica? Se togliete quel se conoscete me, se il vostro cuore è stato rapito da me, se è stato toccato da me, allora gli effetti sono questi. Ecco, a noi sfugge pressoché sempre la prima condizione. Alla fine la beatitudine è collegata alla sensazione della prossimità di Dio. Voi non siete più lontani da Dio, non siete più soli, non siete più abbandonati. Al fondo si tratta di questa percezione, ma questo non può derivare dalla vostra perfezione. Anzi, spessissimo, quando una persona si confonde con l'immagine di sé, quindi lavora a che sia sempre perfetta, stranamente la sensazione di fondo che viene vissuta è la solitudine. E gli altri si rendono conto di questo perché non stanno volentieri con questa persona. Allora, in gioco è esattamente ciò, che fa vedere la natura della beatitudine, la natura della felicità, che è essere dimora. Allora è la dimora di Dio, ma anche la dimora di me stesso. Sto bene dentro questa cosa, se sto bene anch'io, anche tutti gli altri stanno bene, ma non perché gli altri mi danno una carezza, spesso è il contrario. Perché io non mi stacco mai da nessuno, in quanto tutti sono inglobati nello stesso amore che Dio ha rivelato a me. Allora, questa è davvero una potenza per il cuore dell'uomo, ma questa la può percepire se si sente abitato, se ha accolto in quella parola colui che gliela dice. Se ha percepito che nella parola di colui che gliela dice, lui sente tutto l'amore che gli manifesta. Dentro questa percezione, allora l'uomo può rispondere e risponde con la serie delle beatitudini. Alla fine, la felicità è in rapporto allo splendore di umanità che vive solidale con l'amore di Dio, senza mai separarsi da nessun fratello, perché Dio si volge a tutti. Questo è ciò che in altre parti del Vangelo si chiama vita eterna o vita abbondante. Cioè, quando il cuore è pieno, ma pieno perché ha accolto, non pieno perché ha prodotto, pieno perché ha accolto. Allora, ricollego quello che già vi dicevo ieri, no? Cioè, la ragione segreta di questo beati i poveri, perché beati i poveri di spirito, perché di essere il regno dei cieli, no? Quando Gesù commenta, nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici, gli accennavo già ieri, no? Allora, il corollario incredibile di questa affermazione è il fatto che ogni uomo è detto l'amico di Dio. E non perché l'uomo è amico, ma perché Dio è amico. Allora, i discepoli di Gesù sono tali se in ogni loro fratello scorgono l'amico di Dio, l'amico per cui Gesù è morto. Questo è il segno, ed è l'unico segno, il segno veritiero, che fa riconoscere un cuore abitato da Dio. E se è abitato da Dio, non può mancare la beatitudine, non può mancare la gioia, no? Perché la gioia è tutte le beatitudini, no? È la condivisione della beatitudine del figlio in cui si manifesta la gioia dell'amore di Dio per i suoi figli. Cioè, i collegamenti sono di questo genere. Se noi perdiamo l'incipit di questo collegamento, la condizione per cui questo collegamento è effettivo per noi, noi prima o dopo lasceremo, perché è impossibile, in quanto dal punto di vista, diciamo, di quello che può essere la nostra sensibilità, tutto stona, perché l'azione che viene richiesta, alla fine tu dici rinuncia a te stesso. E allora, se tu consideri il contenuto e senti questa rinuncia a te stesso, dopo un po' ti stufi, dici, un momento, prima di sparire del tutto mi tiro da parte, almeno salvo qualcosa. Se invece voi percepite la dinamica che viene da Dio, che vi riempie, allora questa cosa è la strada per la gioia. L'ultimo riferimento esprime quella che è la condizione per cui l'uomo è capace di gioia. Quando Gesù dice Dio si rivela ai piccoli, lo dice dentro una preghiera di lode. Non è un'affermazione che fa, semplicemente. Quando dice, no, che Dio si rivela ai piccoli, noi questa affermazione la leggiamo dentro una preghiera di lode che comincia con ti rendo lode Padre perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. La prima deduzione per me è: se noi non siamo sensibili a questi misteri, se noi non abbiamo goduto nulla di questi misteri che pure ci sono manifestati, vuol dire che piccoli non siamo. Punto. Non altro. Allora è importante cogliere cosa vuol dire essere piccoli. Cioè, già vi dicevo una volta, no, che quando noi ascoltiamo la parola, non la ascoltiamo da piccoli, la ascoltiamo da saputi. Difatti, nell'affermazione di Gesù, il contrario di piccolo non è grande. Avete notato? Perché è rivelato ai piccoli e non ai sapienti. Ai sapienti. Cioè, di per sé il contrasto è strano. La piccolezza dovrebbe avere come contrasto la grandezza. Invece, la piccolezza ha come contrasto la saputeria, che non è italiano, perché sapienza è un termine bello, cioè l'essere saputi, no? Quindi vuol dire piccolo è colui che non sa in anticipo, cioè si fida di tutto. La caratteristica del piccolo è esattamente che si fida di tutto. Questo fidarsi di tutto vuol dire che non ha remore nei confronti della vita. Se voi questo atteggiamento lo vivete con Dio, voi per forza godete della sua rivelazione, della sua manifestazione. C'è un... ma penso che... è un esempio, secondo me, molto bello, che io commento sempre quando a volte manca il parco, devo amministrare il battesimo per i bambini, no? Allora io scelgo sempre come brano di lettura quando Gesù avvicina i piccoli, no? No, quando i piccoli si avvicinano a Gesù e Gesù, come dire, ammonisce i discepoli di lasciarli venire, no? Allora commento sempre con questo, è un detto chassid, di questa grande tradizione ebraica che si è sviluppata nel 1700, dove le comunità ebraiche che vivevano in grande povertà dappertutto hanno avuto un rigurgito di entusiasmo, no? Di una fecondità spirituale incredibile. E c'è un famoso detto, che è un raccontino, no? In cui un maestro, una grande figura, dice al discepolo: guarda, i principi per diventare un buon servo di Dio sono 10. 3 lo puoi imparare dai bambini, 7 dai ladri. Allora, i 7 non ve li dico, vi dico i 3 dei bambini. E le cose sono così. Il bambino piccolo, no? È allegro senza aver bisogno di uno stimolo. Non è ozioso neanche un attimo. E quando gli manca una cosa, la sa esigere. E le mamme lo sanno bene, no? La sa esigere. Allora, traducete le cose così. Desiderare il regno di Dio come bambini significa non avere mai secondi fini. Stare completamente in quel desiderio del regno come la cosa più naturale, come i bambini. Senza mai volere altro. Questa disposizione per noi è complicata, perché proprio bambini non vogliamo essere, non vogliamo essere grandi. E ci manca questo. Una volta, ma recentemente, ero con degli amici in montagna e ci eravamo fermati per mangiare. E c'era una famigliola con parecchi bambini e c'era un bambino che giocava mentre tutti gli altri mangiavano, e io che osservavo. Dunque, sto bambino aveva una tale serietà, una tale concentrazione nel suo, prendeva un secchiello, lo riempiva, poi lo portava là, cioè non faceva niente, ma per lui era proprio il suo gioco, no? Lì attorno c'era rumore, c'era musica. Questo qui imperterrito. E io che guardavo dicevo, potessi essere come lui con Dio. Potessi essere come lui. Cioè, faceva una cosa, era la cosa più importante del mondo. Non gli interessava nient'altro, neanche i genitori che lo chiamavano, ma lui imperterrito. E i bambini hanno questo. Ecco, noi nei confronti del regno di Dio, del desiderio del regno, dobbiamo essere così. Quindi non immaginate piccoli, non so, io, innocenti, o... nessuno è innocente. È la potenza del desiderio unicamente volto lì. Non volere altro o non fare una cosa con secondi fini. Io faccio così, ma intanto, come dire, mi aspetto che mi dicano che bravo, che no, per dire, senza mai secondi fini. La cosa, questo, man mano che gusterete queste cose, questo poi lo trovate, godere del regno rivela tutta la grandezza in cui l'uomo è chiamato. Cioè tutta la grandezza per l'uomo deriva dal fatto di poter godere il regno. Quindi godere il regno come bambino è il massimo, diciamo, no, della gioia che il cuore può provare. Ma noi, e qui vi ricordo ancora quello che vi aveva già accennato, perché quando Matteo parla di diventare come bambini, no? Noi traduciamo, no? Chiunque si farà piccolo come questo bambino, no? Costui è il più grande, ma il testo non dice si farà, dice si umilierà. Perché usa umiliarsi? Perché il riferimento è a Gesù, è lui il più piccolo, è lui che ha lasciato ogni gloria, è lui che non ha mai avanzato la gloria sua rispetto al compito che ha ricevuto, per cui era stato inviato, cioè di manifestare la grandezza dell'amore per tutti. Allora, questo del umiliarsi non è come dire, quello torto o non rispondere quando sono, non è questo. Umiliarsi è proprio quello di non rivendicare mai diritti. Non so se sapete che quando nel Salmo si dice un cuore contrito tu non disprezzi, voi sapete qual è la derivazione spirituale di questa immagine del cuore contrito? Allora, il contrire vuol dire pestare fino a ridurre in polvere, no? In genere, non so, a me vengono in mente le donne di alcune tribù africane che quando devono battere nel mortaio per ridurre in polvere, che so, le granaglie, no? L'idea è esattamente questa, cioè il nostro cuore quando è ridotto in polvere è come la crea, come si chiama, il fango, no? Ma non come fango, è la creta, ecco, non mi veniva il termine, è la creta che torna nelle mani di Dio, che la modella a sua immagine e somiglianza. Allora, soltanto il cuore contrito permette a Dio di realizzare la sua opera, ma è esattamente quello che il cuore desidera, solo che non può abbinare questo desiderio con la difesa dei suoi diritti. Allora, il diventare come bambini, in questo farsi bambini, significa accettare di perdere i propri diritti. Ma anche qui la forza non sta nel devo perdere questo perché questo è un dovere. No, è perché soltanto attraverso questo modo io posso godere della nuova creazione. E la nuova creazione è quello di essere mossi dallo Spirito. Ma lo Spirito è quello che ha mosso Gesù a vivere la manifestazione dell'amore del Padre per noi senza fermarsi davanti a niente. Allora il discepolo entra in questo movimento dello Spirito come è stato per Gesù. Allora da questo punto di vista se ogni parola che ascoltiamo noi la percepiamo dentro questo, io lo chiamo, perché a me piace dire così, ma questo favore, un favore speciale di Dio, allora noi davvero restiamo piccoli e davvero capiamo che i diritti che difendiamo sono stupidaggini rispetto alla grandezza di cui ci ha fatto dono. Però per cambiare questo non bisogna giocare sulla volontà, bisogna giocare sulla apertura di cuore, sulla sensibilità, sulla toccabilità nostra rispetto a quello che viene da Dio. In fondo, non so, quando a Natale si va alla grotta di Betlemme, no? E si vede un bambino, non è tanto la tenerezza per questo bambino, è la tenerezza di Dio per noi che si fa bambino. E se questo è percepito, allora non è così complicato a nostra volta essere teneri con noi. Se no, soprattutto in molte circostanze della vita, è quasi impossibile. Quindi il gioco, e questo è il mio augurio per tutti, sarebbe il mio buon Natale, è quello di restare così toccabili da quello che è l'amore di Dio che ci viene riversato, e Gesù ci dà testimonianza assoluta di questo, in modo da essere trascinati anche noi nella stessa dinamica. E dopo che scoprite che noi diventiamo anche più belli, tipo, o anche più, non so io, perdiamo i nostri difetti, ma dopo, non prima, questo sarebbe l'invito. E alla fine è un po' il contenuto di fondo di tutto quello che vi ho detto in tutto questo, questa settimana.
Grazie.